Allora, noi comunque siamo qui a continuare questo lavoro del tutto particolare, di cui resto comunque convinto che meriti la fatica anche dei cristiani, questa preoccupazione che nelle coscienze di una civiltà, di una società, si garantiscano i criteri per avere dei riferimenti di fondo nell'affrontare le grandi questioni che bisogna affrontare per salvare il carattere umano della vicenda umana. Lo ritengo molto cristiano come lavoro, anche se appunto lo dicevamo anche altre volte, siamo poco abituati invece a questo atteggiamento, preferiamo predicare subito le nostre verità, le nostre visioni, la nostra morale. Preferiamo dare in qualche maniera le soluzioni già fatte, no? Mentre invece le grandi questioni, soprattutto in queste società, anche nelle nostre, le quali non vengono più a chiedere alla Chiesa come si fa a risolvere i problemi dell'uomo, ma hanno deciso in qualche maniera, pensate alle società democratiche nostre, hanno deciso che l'unico riferimento è il confronto democratico. Cioè, diciamo tutti la nostra, poi vediamo su che cosa ci mettiamo d'accordo. Uno non può dire no, io non gioco a questo gioco perché io ho una verità autorevolmente stabilita, ripeto quella, se la accetti va bene, se non l'accetti basta. Beh, è chiaro che nella logica di un'ortodossia interna alla comunità cristiana si può adottare questo atteggiamento, anche se sappiamo che poi il senso dell'ortodossia cristiana è di difendere l'amore di Dio per tutti e la preoccupazione che Dio ha per tutti gli uomini. Quindi è assolutamente inconcepibile che un cristiano si possa preoccupare solo della sua verità e della sua salvezza, perché appunto non è quella la fede cristiana, no? Tanto più, ripeto, dico in una società democratica dove la soluzione dei problemi va affrontata solo nel dibattito, presupponendo niente. Puoi giocare anche te come chiesa, anche te come, puoi giocare tutto quello che credi, ma lo giochi democraticamente, questa è la società moderna. Dibattendo e convincendo quelli che convinci, se non li convinci decideranno altre cose. Anche i bambini ormai sono così, no? E allora il nostro sguardo sulla società attuale dal punto di vista morale è partito, riassumo un po' in maniera che ci ricostruiamo dopo le vacanze, no? È partito un po' da questa considerazione che in effetti nella nostra società ci sono inquietanti smarrimenti morali, chiamiamoli così. Questo si manifesta sia nell'ordine delle pratiche, perché c'è una vastità tale dei problemi, il livello della mondializzazione è ormai l'orizzonte su cui è la scena su cui si pongono i problemi, c'è una complessità dei problemi stessi per cui moltissime scelte le facciamo ignorando gli esiti, quindi l'imprevedibilità degli effetti, c'è una complessità dei fenomeni per cui molte volte siamo costretti a decidere ignorando le cause. Quindi questo su tutti i piani, sui piani che riguardano l'intervento della tecnica nei fenomeni della vita e riguardanti il controllo dell'ambiente, dell'uomo, le risorse, riguardanti la gestione della violenza, l'educazione, i grandi problemi appunto di una convivenza umana nella società e di una costruzione umana della società, si pongono tutti ormai su questa vastità e su questa impossibilità di dominarli, di controllarli, no? E in corrispondenza a questo, noi notiamo che nell'affrontare questi problemi c'è molte volte una superficialità delle soluzioni. Cioè, in realtà noi stiamo introducendo delle scelte e dei modi di vita senza che in qualche maniera ne sappiamo il senso e le conseguenze. Quindi c'è un'irresponsabilità diffusa, no? E d'altra parte, per questo, ci sembrano alcuni processi del consenso estremamente superficiali, come quello di fare appello all'opinione o come quello di fare appello alle evoluzioni sociali inarrestabili che bisogna seguire, no? Cioè, di fronte alla vastità di questi problemi, ci sembra che le soluzioni siano troppo empiriche, troppo improvvisate, troppo poco serie, appunto. In realtà, questo era l'ultimo anello di questa analisi del disordine delle pratiche, in realtà, se tu guardi sotto, domina semplicemente il desiderio dell'individuo. Cioè, questo ordine morale libertario, che domina la cultura occidentale postmoderna, appunto. Per cui il criterio delle nostre scelte è in qualche maniera il diritto o il desiderio del singolo. Ecco, questa comprensione della libertà e questa comprensione dell'uomo è assolutamente inadatta per affrontare questi problemi globali e comunitari. E storici, appunto, che hanno delle portate sul futuro e sulla storia enormi. Cioè, è come se noi fossimo di fronte a un tipo di problemi che esigerebbero una grande messa d'accordo di tutte le risorse che abbiamo e una grande convergenza su alcuni valori di fondo da custodire. E invece, in questa situazione, si dicesse che in realtà esiste soltanto il desiderio dell'individuo. Cioè un atteggiamento che è il più inadeguato rispetto a queste sfide, appunto. E questo è l'allarme morale che lanciamo, appunto. In realtà questo disordine nelle pratiche morali sottende anche un notevole disordine nei fondamenti della morale, un disordine dei pensieri che abbiamo analizzato, sia vedendo come sono fragili le istituzioni etiche e giuridiche, i vari comitati etici o le varie leggi, e abbiamo visto molti esempi nei quali queste robe qui balengano proprio su delle cose di fondo. Quindi se noi dicessimo no, perché poi ci sono i saggi che ci pensano, poi ci sono quelli che fanno le leggi, no. È proprio in queste direzioni che si manifesta l'inconsistenza della qualità morale della nostra riflessione comunitaria, civile, appunto, no? E per fare alcuni esempi abbiamo citato alcune forme di pensiero che magari riferite agli autori sembrano così singolari, particolari. In realtà invece interpretano una sensibilità molto diffusa. L'idea della selezione, del parco umano, l'idea dell'utilitarismo, del piacere senza persona, l'idea del relativismo, l'etnocentrismo culturale, abbiamo citato alcuni autori, no? La liquidazione dell'idea universale dell'uomo. Ecco, di fronte a questa situazione, il disordine delle pratiche, il disordine dei pensieri, nelle nostre società occorrono delle regole. Qual è il riferimento in una società democratica? Dove dobbiamo metterci d'accordo? Troviamo delle regole, perché non si può far tutto e ognuno non può fare quel che vuole, appunto. Occorrono delle regole. E quindi abbiamo affrontato con calma il riferimento al diritto. Sapete che Platone, giustamente, fonda le città sulle leggi. Su che cosa si fonda una città? Sulle leggi. Cioè sul patto che unisce attorno a certe regole i singoli in modo che siano cittadini, no? Però il paradosso di queste società democratiche, che abbiamo sottolineato molto, mi pare, è che in realtà il diritto è vittima della rivendicazione dell'individuo. Cioè, si continuano a moltiplicare le leggi, ma nella logica di una concezione individualistica della libertà. Cioè, si fa appello ai diritti o al diritto per garantire i diritti individuali. L'esempio eclatante, su cui ci siamo fermati a lungo, è l'esempio dell'eutanasia, no? Cioè il diritto di ciascuno di scegliere il modo di morire. E la rivendicazione è che questo diritto dovrebbe essere riconosciuto dalle leggi. Ho il diritto io di scegliere come morire, quindi è ingiusta la legge che mi proibisce l'eutanasia. No, ci vuole una legge che la rende legittima. Si vedeva come proprio in questo caso era evidente, no? In questo ragionamento nobile della rivendicazione dell'eutanasia, in realtà si nasconde, è sottesa una concezione della persona che vive come un atomo, padrona di se stesso, al di fuori di qualsiasi relazione, no? Il diritto, dunque, sto riassumendo, quindi è per questo che dico solo le frasi, vi sto ricostruendo tutto il discorso che stiamo facendo. Il diritto, dunque, è minacciato da questa ideologia individualistica, da questa pressione individualistica. E allora il diritto dovrebbe, per resistere a questa pressione dell'individuo, che vuole soltanto che sia riconosciuto il suo diritto, appunto, no? E quindi questa rivendicazione è inadatta a far fronte ai grandi problemi comuni, no? Al bene comune, appunto. Il diritto, per resistere alla pressione dell'individualismo, dovrebbe potersi appoggiare su delle ragioni di resistere a questa pressione individualistica. O, se volete, dovrebbe essere in grado di rispondere in maniera positiva e non solo difensiva. Ma per far questo, cioè, se io che faccio le leggi, sono l'autorità legittima che fa le leggi, però come unico riferimento ho le richieste degli individui, per non fare solo questo, cosa posso fare? Devo in qualche maniera poter fondare il diritto su qualcos'altro. Su che cosa si fonda il diritto? Su che cosa io posso fare una legge che proibisce l'aborto? O proibisce l'eutanasia, come molti chiedono? O la regolamenta, appunto, ma comunque su che cosa io mi baso? Allora, qui abbiamo visto che esistono, abbiamo citato i due estremi, ma che sono poi i più significativi, no? Esistono due estremi, la soluzione positivistica e la soluzione invece che vuol fondare il diritto sulla morale. Il diritto deve tradurre la verità dell'uomo. No. Allora, la risposta positivistica che dice sostanzialmente che il diritto è costituito semplicemente dalle regole del gioco che stabiliamo finché siamo d'accordo. Le regole del gioco che di fatto gli attori della società riconoscono. Queste regole funzionano se sono efficaci, no? O se no le cambiamo. Sono regole, cioè, puramente procedurali, che stabiliscono una procedura su cui si è d'accordo. Come se la vita sociale potesse essere ridotta a un grande gioco in cui basterebbero delle regole di procedura o dei funzionamenti efficaci. Però, lo capite, in questo modo non si capisce mai, per esempio, perché si cambiano le leggi. Non si spiega mai la storicità del diritto. E d'altra parte, il diritto scade a pura regolamentazione, cioè non ha la forza di collegare i legami umani. Quando il diritto ignora di fondarsi sul carattere veramente umano dei rapporti sociali, e quindi rischia poi di restare prigioniero dei capricci di una maggioranza passeggera interessata che fa le leggi per sé, per esempio, o di allinearsi all'opinione del momento, capito? Sei stupido se non pensi come dicono tutti. E allora diventa una procedura compiacente che perde la sua vocazione invece di istituire la città, di istituire i legami, una società veramente umana, appunto. Questo è il compito del diritto. Allora l'altra posizione, che vede giusto per alcuni aspetti, cioè il diritto, per essere capace di istituire i rapporti umani tra le persone, deve riferirsi alla morale, no? Però, appunto, c'è una posizione forte in questa direzione, che noi coglievamo nel magistero cattolico anche recente, quello di Giovanni Paolo II in particolare, che ha dato un'espressione potente a questa posizione, cioè quella che fonda il diritto sulla morale, no? Cosa dice questa posizione? Che la legge civile deve essere conforme alla morale per essere giusta. Se va contro la legge morale è una legge ingiusta. E quindi chi fa le leggi, l'autorità legittima che fa le leggi, deve regolare le leggi civili sulle norme morali, soprattutto per quanto riguarda le questioni della vita, le questioni della vita umana e dell'istituto familiare, per esempio, no? Anche la battaglia che si sta facendo, giustamente, secondo me giustamente per alcuni versi, ma appunto, dobbiamo vedere come l'argomenti, di dire che l'unione di fatto o le coppie omosessuali non sono equiparabili neanche sul piano del diritto al matrimonio, è una questione seria. Però tu non puoi dire a una società le unioni di fatto e le unioni sessuali non esistono. E allora una regolamentazione di questo tipo di unioni, uno che fa le leggi legittimamente lo può fare. Anche per un cattolico, invece per una certa posizione cattolica no. Perché appunto il matrimonio è quella roba lì che dice la Chiesa, non è un'altra roba. Comunque su questo esempio magari poi faremo alla fine un esercizio su questo discorso di fondo dell'incertezza sui generi sessuali che sta attraversando un altro aspetto del disordine morale di queste società, mettere in discussione la differenza tra uomo e donna, no? Che è una questione radicale secondo me, certamente. Ma che però non deve diventare invadente sul diritto, il quale deve poi avere a che fare con la realtà sociale che vede appunto differenziarsi le maniere di unirsi tra le persone. Allora questa posizione di fondare il diritto sulla morale, questa posizione di Giovanni Paolo II, per prendere in sigla appunto, su che cosa si fonda? Abbiamo detto su tre pilastri. Primo, su un'inquietudine che il Magistero ha di fronte alle evoluzioni di diverse legislazioni che attentano alla vita. Cioè quasi che una cultura di morte, torna spesso questo discorso, trovasse in qualche maniera appoggio nelle leggi stesse. E quindi l'aborto, l'eutanasia, la procreazione medicalmente assistita, eccetera, no? Certi attentati all'integrità morale della vita diventano leggi, appunto. Questo è il ragionamento. Questo è inquietante, appunto, no? Secondo pilastro, c'è alla base una tesi filosofica, che è quella per cui il diritto risponde alla sua vera natura quando traduce la verità dell'uomo. O formulato in maniera più radicale, la libertà rinnega se stessa se non riconosce il suo legame con la verità. L'obbedienza alla verità è costitutiva della libertà vera, appunto, no? Se no la società diventa un insieme di individui senza legami e senza verità, appunto, del loro legame, no? Terzo, c'è una tesi teologica. Se il diritto si perverte non articolandosi con la morale, se la verità morale si oscura nella coscienza dell'uomo d'oggi, se il senso dell'uomo si impoverisce al punto che si arriva a legiferare in contrasto con la verità dell'uomo, è perché c'è un'eclisse del senso di Dio. L'eclisse del senso di Dio porta all'eclisse del senso dell'uomo. Questa è la radice ultima di queste leggi. No. Allora, tradotto, leggi immorali, perché non legano appunto il compito del diritto alla verità morale. Leggi, perciò, che esprimono una perdita della percezione della verità dell'uomo, e questo è legato al fatto che non si fonda su Dio, no? Beh, non so come appare a voi, ma un discorso così credo che sia sempre meno accettabile dall'uomo d'oggi. Non lo puoi costringere a credere in Dio per fare delle leggi. E io lo dico in maniera molto semplice, ma in realtà il contrasto è evidente, no? Ora, un'argomentazione così si impone, come vedete, per la sua forza, per la sua coerenza, no? È un blocco. Le leggi della città, le leggi dell'uomo morale, appunto, e la legge di Dio. Questa posizione certamente si può condividere largamente per l'inquietudine, certo, l'abbiamo detto anche noi insistentemente. Si può condividere l'inquietudine di fronte ai pericoli di un individualismo imperante nei nostri sistemi democratici, che non si rende conto che bisogna comunque non perdere alcune dimensioni comuni della realtà umana, alcuni valori di fondo comuni che restano, dobbiamo conservarli. Non si può andare dietro a tutte le rivendicazioni individuali e basta. No. E la seconda cosa che si può condividere è che il diritto non può in qualche maniera non rifarsi a una verità dell'uomo. Cioè, che un rapporto tra il diritto e la morale ci sia, mi pare indiscutibile. Lo dico banalmente. Su che cosa andiamo a legiferare sul nascere e sul morire, se non in qualche maniera su un'idea di uomo? Tuttavia, la difficoltà di questa posizione e la sua inaccettabilità stanno nell'articolazione indissolubile, stretta, posta tra il diritto e la morale. Se ricordate, avevamo portato anche il discorso di San Tommaso, splendido, no? La lex eterna che si partecipa alla legge naturale, di cui diremo poi ancora qualcosa, che è la capacità dell'uomo di giudicare il bene e il male, che è determinata da alcune dimensioni fondamentali dell'essere uomo, e poi le leggi umane che invece si adattano storicamente, sono le leggi civili, positive, no? Invece qui si fa un legame strettissimo tra legge civile e morale, no? In questo modo, secondo me, non si rende conto né della natura del diritto né della natura della morale. Cioè, questo legame così stretto tra il diritto e la morale non rende conto della storicità dei codici giuridici, che devono adattarsi alle situazioni storiche e anche alle possibilità di farsi rispettare dagli uomini così come sono. Quindi le leggi civili o il diritto ha necessariamente una relatività storica, hanno un aspetto di contingenza, anche di compromesso, lo vedremo, abbiamo già visto e lo rivedremo, no? Quindi il diritto non è la traduzione della morale. E d'altra parte, la natura della morale tu la capisci quando è imposta con la legge. Non è più la morale. La morale è un appello alla libertà, è un'affermazione di libertà, di coscienza, appunto, di valore percepito, voluto. La morale implica la libertà. Imporla con la legge vuol dire pervertire la morale. È il necessario riferimento. Bisogna dunque cercare, e noi ci siamo incamminati su questa strada, cercare una linea per comprendere la funzione e la natura del diritto. Bisogna cercare una linea che stia tra queste due posizioni estreme, quella che subordina il diritto ai diritti individuali, dimenticando la prospettiva della coesistenza delle diverse libertà e del bene comune che bisogna contrattare, che questa è la funzione del diritto. Quindi tra questa posizione che subordina il diritto ai diritti dell'individuo come tale e quella che per reazione esige che il diritto sia conforme in ogni punto alla legge morale, supposta chiara e evidente. E allora non bisogna chiedere né troppo domandare al diritto, cioè che il diritto assicuri la morale o la realizzazione dell'uomo. Non è il compito del diritto. Come diceva Aristotele, cos'è la felicità dell'uomo? Perché questo è il problema della morale, no? Cosa vuol dire una vita buona, realizzata? Non tocca al diritto dirtelo. Allora, non bisogna chiedere troppo al diritto. E d'altra parte non bisogna neanche ridurlo a una semplice convenzione procedurale, che non contiene niente, è un accordo così, poi tra 5 minuti lo cambiamo. E qui, quando ci siamo addentrati, ma era prima di Natale, poi abbiamo mangiato il panettone, ci siamo dimenticati di sicuro, abbiamo seguito la pista illuminante che ci apre Kant, filosofo del Settecento, illuminista. Il quale ci aiuta a capire che compito del diritto, e quindi natura del diritto, no? È quello di regolare la libertà, certo, la libertà, nei rapporti esteriori con la libertà degli altri. Nei rapporti esteriori degli uomini tra loro. Siccome si tratta di far coesistere dei diversi, di far coesistere delle libertà, il diritto in che cosa consiste? È la limitazione della libertà di ciascuno per farla accordare con la libertà di tutti. Questa è la funzione del diritto. Quindi, ed è molto interessante, perché il diritto si pone tra la morale e la politica. Il diritto si situa su una linea frontiera tra la morale, che però il diritto è impotente a far rispettare, non tocca a lui, e il vivere insieme, il politico appunto, di cui il diritto pone le condizioni di possibilità in vista di una coesistenza felice delle libertà, delle diverse libertà. Infatti, abbiamo illustrato poi, dettagliando le funzioni del diritto, quando deve mettere insieme le diverse libertà. Ed è la funzione del diritto nei confronti della violenza. Perché? Perché la coesistenza delle diverse libertà non avviene necessariamente nell'armonia. Ogni tanto sì, ogni tanto. E per questo il diritto ha lo scopo di limitare la violenza, che non sopprime tra l'altro, di limitarla. Quindi il diritto ha a che fare con la violenza. È perché siamo violenti che ci vuole il diritto. Ma il diritto non è che ci fa diventare buoni, ci impedisce di far del male agli altri. Ma se uno è cattivo, resta cattivo, no? Col diritto. Cosa vuol dire? Allora la grandezza del diritto è quella di canalizzare, tentare di canalizzare la violenza. La sua debolezza è quella che deve impastare le mani con la violenza, deve farci i conti. L'aborto esiste, lo devo regolare, non lo posso eliminare. Devo fare una legge che lo regoli, che cerchi di far meno danni possibili, di rispettare di più le poste in gioco, no? Che rispetti il diritto di tante povere donne in certe condizioni, che rispetti il diritto di ste poveri nascituri, no? La prostituzione esiste, appunto. Come regolarla? Posso sradicarla. Vado in giro con lo schioppo a ammazzare tutte le persone che praticano la prostituzione. No. Allora io posso concepire una legge che prevede si eserciti con queste regole, entro questi limiti, si dissuadano, certo, con questi incentivi o con questi. Così fa il diritto. C'è il diritto perché c'è violenza nelle relazioni tra gli uomini e c'è conflitto, no? Se la libertà o le libertà si accordassero in armonia, se noi fossimo angeli, non ci sarebbe bisogno di regole, ma siccome la libertà dell'uno può schiacciare la libertà dell'altro, è necessario il diritto. Ancora, il diritto serve contro la pigrizia dell'uomo. La violenza si manifesta anche nel fatto che non ti muovi a riconoscere i diritti degli altri, te ne freghi, capito? Serve il diritto per obbligare a rispettare i diritti, perché è inutile proclamare un diritto se poi non viene riconosciuto. Ma se l'altro non ha voglia di riconoscerlo, io ho il diritto di essere curato. Ma se non c'è nessuno che risponde al mio diritto curandomi, devo stabilire delle leggi per organizzare gli ospedali, la professione medica, la preparazione dei medici, eccetera. O no? Se il diritto dell'uno non esigesse il riconoscimento da parte dell'altro, la legge sarebbe inutile. Per questo la legge non può accontentarsi di riconoscere dei diritti individuali, ma deve organizzare il loro riconoscimento. E quindi deve esigere, deve obbligare. Chi pagherebbe le tasse? L'idea che tutti mettiamo insieme qualcosa per dei servizi comuni, per utilità comune, legittimando un'autorità a vedere sul territorio nazionale le necessità, le urgenze. Questa è una legge. È la legge delle tasse, no? Chi ci obbliga, se no, appunto. Ancora, se noi ci fermassimo ai diritti individuali, i nostri figli o i nostri nipoti, quando verrebbero, troverebbero qui una distruzione, no? Il diritto è contro l'imprevidenza. In questo senso non può limitare la sua regolamentazione, la sua attenzione alle attese degli individui attuali. Il diritto, la legge, deve anticipare il futuro e cercare a quali condizioni la pluralità delle libertà dei soggetti possa sopravvivere. E questo dovrebbe essere uno dei criteri fondamentali per giudicare una legge. Cosa garantisce al nostro futuro? Tutti gli individui egoisticamente si saltano addosso le leggi, promuovono quelli che fanno pagare meno tasse, gli danno di più per la pensione. Poi se ne fregano cosa vuol dire tra 20 anni, 30 anni. Bisogna aiutarli a capire. Se la loro morale non ci arriva, li obbligo a certe cose. Lo Stato fa la sua previdenza. Questo è un criterio buono nei confronti di leggi che troppo spesse sono fatte per demagogia o compiacenza, più che per anticipare le condizioni del futuro, che appunto, come si vedeva, è uno dei compiti eminentemente politici delle nostre scelte. prevedere il futuro, garantire il futuro, che è messo in pericolo proprio da quella vastità dei problemi, ignoranza delle conseguenze, eccetera, eccetera. Allora, si capisce in questa, non so, io credo si sia capito allora dove si colloca la funzione del diritto. No. Allora, se lo si è intuito, si può anche capire che più che parlare di moralità del diritto, dobbiamo parlare di eticità del diritto. Il diritto, in quanto è una mediazione, in quanto apre uno spazio tra i cittadini, sta tra loro, la regola, appunto, distanzia in qualche maniera la voglia, l'istinto, stabilisce tra me e l'altro in qualche maniera un contratto, una regola, appunto, no? Anche il matrimonio è così. L'istituzione serve a impedire che i due in qualche maniera si appiccicano o siano faccia a faccia come due individui che devono continuamente rielaborare quello che vogliono. C'è qualcosa di mezzo, c'è un contratto, no? C'è una regola. Questo è il diritto, questa è l'istituzione, che impedisce la violenza anche nella coppia. Non la impedisce dal punto di vista morale, appunto, no? Allora, in quanto il diritto sta tra i cittadini e li situa, li classifica, per esempio sposo e sposa, proprietario e locatario, un contratto di affitto, di proprietà, di vendita, appunto, no? Tra capo d'impresa e impiegato, tra prestatori di servizi e cliente. Facendo così cosa fa? Elimina il caos e l'indistinzione, organizza la pluralità. Questa è la prima dimensione etica del diritto. E ovviamente non classifica a caso. Non misura a caso. La misura non è senza riferimento a un certo numero di valori rispetto ai quali la misura è posta, no? Eventualmente imposta con la costrizione. Per esempio, il diritto matrimoniale è chiaro che fa riferimento a una concezione del rapporto tra uomo e donna, a una tradizione monogamica, per esempio. Ha un senso della sessualità come differenza e del figlio in un rapporto appunto di discendenza, del suo ruolo e del suo posto nella società. Così come l'idea di proprietà che il diritto regola è abitato da una certa concezione dell'appropriazione dei beni e delle cose, che è molto lontana per esempio dai diritti africani o dalle consuetudini africane, o di quelle che pensavano di imporre i sistemi bolscevici. No. Allora, tutto questo, vedete, come permette di dire che veramente c'è un carattere etico del diritto, e non soltanto procedurale, perché situa, classifica, stabilisce rapporti con regole, e perché queste regole in qualche maniera fanno riferimento a dei valori che vengono tradotti in maniera condivisa, in questa maniera, e vengono custoditi, no? Quindi la proceduralità, cioè l'imporre l'ordine al caos, imporre una procedura nei nostri modi di agire e di rapporto, è già un compito eminentemente etico, è un'esigenza etica. E questo, tra l'altro, se è ben fatto, ha il risultato, oltre che di aiutare a risolvere più felicemente i problemi, perché un buon diritto aiuta appunto a non affrontare tu la prima volta il problema, ma avere delle regole di soluzione che hanno secoli e secoli di esperienza, no? Oltre a aiutare a risolvere bene molti problemi appunto della vita comune, elimina lo scontento, il disordine, dunque la violenza, e quindi assicura il funzionamento regolato dei campi particolari della vita sociale, l'amministrazione, la vita familiare, l'impresa, dando coesione alle parti. Vedete che funzione importante ha il diritto. E d'altra parte il diritto etico ha anche un altro titolo, perché in realtà questa messa in ordine e queste regole procedurali sono portatori di valori ricevuti e tramandati dalle tradizioni filosofiche, morali e religiose. Non sono la traduzione di una morale che vuole imporsi, ma certamente veicolano le morali, le tradizioni, le religioni anche. Il diritto occidentale è molto legato al cristianesimo, no? Ma si è tradotto in diritto, appunto. Fa parte della miopia dell'ultimo uomo, ricordate Nietzsche, no? Cioè quello che si crede di essere l'unico, ma è l'ultimo, che non ha legami. È la miopia di quest'ultimo uomo, o dell'uomo moderno, credersi slegato dalle tradizioni, di essere pienamente autonomo, di non dover niente a nessuno, no? Questa è la stupidità, appunto. Basta notare a qual punto le nostre leggi sono legate a un'antropologia che è molto meno indeterminata di quello che si crede. Per esempio, nel consenso illuminato in medicina, fino al senso della promessa, che è la base dei contratti, no? E al senso di responsabilità che anticipa sul futuro e suppone un dominio del tempo, o il senso del corpo come non commercializzabile, non riducibile a cosa. Ecco, questi valori, che sono valori di una tradizione greca, di una tradizione giudaico-cristiana, di una tradizione storica dell'Occidente, sono stati così interiorizzati e scritti nei nostri codici che noi non ne percepiamo più neanche la forza. Lo vedremo dopo, quando discuteremo del concetto di persona, che è una grande eredità dell'Occidente, ma che sta rischiando, l'abbiamo visto analizzando alcuni, ma che sta rischiando di sfaldarsi. Se non se ne ha la consapevolezza della sua consistenza, del suo spessore, no? Così l'individuo contemporaneo, immaginato da alcuni come interamente disponente di sé e privo di ogni eredità, in realtà riproduce largamente costumi e maniere di fare ricevuti, senza nemmeno saperlo, no? Avrete avuto anche voi la percezione, andando in qualche posto di questo mondo, di accorgervi di come la mancanza di una storia, come quella per esempio delle rivoluzioni moderne, dei diritti, abbia stabilito una mentalità totalmente diversa. Cose per noi scontate che non esistono, appunto, no? Ma eticità del diritto non è la morale. In questo senso, eticità del diritto, ci rifacciamo con la distinzione tra etica e morale, no? C'è eticità perché nel diritto ci sono impegnati dei valori. Valori che istituiscono una pluralità di soggetti in uno spazio pubblico ordinato. Valori che si ordinano in un sistema giuridico, che trasmettono anche questi valori consegnati dalle tradizioni costitutive delle nostre società. Ecco, questi valori, che sono molteplici, che sono complessi, talvolta contraddittori, evolvono anche solo perché appaiono delle questioni nuove o perché le mentalità si trasformano. Per esempio, i diritti del capo famiglia o il ruolo del papà, appunto, no? Non è lo stesso, appunto. Non è lo stesso nel codice civile napoleonico e nei nostri diritti attuali.